Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Buon ascolto!
Già capito dal colore della copertina della Bibbia che questa mattina predicherà il pastore Michi, e quindi vogliamo accoglierla con un grandissimo applauso.
Alleluia! Alleluia. Bene, potete accomodarvi. Buongiorno a tutti e voglio salutare anche tutti coloro che ci seguono da casa. Voglio salutare chi è in vacanza, chi è andato a trovare i parenti e anche chi magari purtroppo non sta tanto bene, non è tanto in forma oggi. Vi benediciamo e buongiorno a tutti voi. E oggi è l'ultima domenica del 2024. E in questa ultima domenica del 2024 vogliamo concludere con il tema dell'anno. Qual è il perché tra poco, non domenica prossima, ma la domenica successiva, che sarà il 12 gennaio, sveleremo qual è il tema del 2025. Siete pronti? Siete pronti, eh? È bellissimo il tema dell'anno prossimo. Ogni anno è bellissimo per noi. In anteprima no, non si può dire. Allora, il tema di quest'anno è storie. Ogni storia, ogni vita è una pietra preziosa. Ogni vita è una pietra preziosa. E voglio iniziare leggendo un passo. Leggeremo tre passi oggi. Il primo è Salmo 139. Salmo 139, voglio leggere alcuni versetti di questo salmo, che è un salmo fondamentale. Chi viene al campeggio di adolescenti d'oggi sa che questo salmo è il salmo che noi insegniamo ai nostri ragazzi, che devono sapere a memoria. Salmo 139, voglio leggere dall'1 al 5 e dal 13 al 18. Dall'1 al 5 dice così: tu mi hai investigato, o Eterno, e mi conosci. Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo. Tu intendi il mio pensiero da lontano. Tu esamini accuratamente il mio cammino e il mio riposo e conosci a fondo tutte le mie vie. Poiché prima ancora che la parola sia sulla mia bocca, tu, Eterno, la conosci appieno. Tu mi cingi di dietro e davanti e metti la tua mano su di me. Versetto 13. Sì, tu hai formato le mie interiora, tu mi hai intessuto nel grembo di mia madre. Io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo. Le tue opere sono meravigliose e io lo so molto bene. Le mie ossa non ti erano nascoste quando fui formato in segreto e intessuto nelle profondità della terra. I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo e nel tuo libro erano già scritti tutti i giorni che erano stati fissati per me, anche se nessuno di essi esisteva ancora. Oh, quanto mi sono preziosi i tuoi pensieri, oh Dio! Quanto grande è l'intero loro numero! Se li volessi contare, sarebbero più numerosi della sabbia. Quando mi sveglio, sono ancora con te. Mi fermo qui. Il primo punto di oggi è che Dio conosce la nostra storia. Il tema è storie e la cosa importante che noi dobbiamo realizzare, prima di tutto, è che Dio conosce la nostra storia. Dio conosce la tua storia. Le nostre storie sono tutte differenti, diverse. Ognuno di noi ha una storia diversa, siamo nati in famiglie diverse, in anni diversi, in paesi diversi, abbiamo avuto esperienze diverse, abbiamo avuto le maestre delle elementari diverse che hanno segnato la nostra vita, benediciamo le nostre maestre che lasciano un segno positivo nei nostri bambini oggi. E io ho avuto una maestra meravigliosa, 5 anni con la stessa maestra, tutti i giorni, è stato bellissimo. Gli anni più belli della mia vita li ho vissuti alla scuola elementare. Quando ero bambina, quegli anni di bambina con la maestra Sandra sono stati i miei anni bellissimi. Poi chiaramente sono cresciuta, gli anni più belli sono quelli con mio marito. In questi giorni stiamo dicendo continuamente, già da un po' che ce lo diciamo, che l'anno prossimo, nel 2025, noi facciamo 25 anni di matrimonio. Quindi mamma, diciamo, ma da quanto stiamo insieme? Mamma mia! Però siamo così felici e ci stiamo preparando a festeggiare tutto l'anno, Vogliamo festeggiare tutto l'anno, non ci basta un anno, vogliamo festeggiare tutto l'anno. E stavo dicendo che Dio conosce la nostra storia, conosce ogni singolo dettaglio della nostra vita. Questi versetti ci dicono proprio che ancora prima di nascere, nel suo libro erano stati scritti tutti i giorni che erano stati fissati per me, per te. I nostri giorni, la nostra vita, la nostra storia è nelle mani di Dio e Dio la conosce perfettamente. Il Signore ci conosce in modo profondo, a volte anche più profondo di quanto noi conosciamo noi stessi. A volte noi dobbiamo proprio andare alla ricerca dentro di noi, ma Dio ci conosce in profondità, conosce completamente il nostro cuore. E Dio è interessato personalmente a ognuno di noi e alla nostra storia. Questo non dobbiamo mai dimenticarcelo. Non pensare mai che tu non sei importante e che la tua storia non è importante, perché non è così. Voglio leggervi, questo non è un passo biblico, è un retrocopertina di la quarta di copertina di un libro che sto leggendo, che dice così: chi mi conosce mi scriverà un messaggio e mi dirà che cosa sto leggendo, perché lo capirà subito. Dentro ogni essere umano e ogni cosa si nasconde un piccolo universo. L'errore più grande che un autore possa fare, e allo stesso tempo il più comune, è convincersi che solo alcuni di noi abbiamo una storia interessante alle spalle. Non è così. Ce l'hanno tutti, ce l'abbiamo tutti. Tutti noi abbiamo una storia interessante da raccontare. Tutti noi abbiamo una storia importante da raccontare. Tutti, nessuno escluso. Pensa a te stesso e dillo a te stesso: io ho una storia importante da raccontare. Io non ho sentito. Io ho una storia importante da raccontare. Tu hai una storia importante da raccontare. Sapete, uno dei momenti più belli in chiesa è quando qualcuno racconta una storia, quando raccontiamo e ci ascoltiamo gli uni gli altri e ascoltiamo le storie, la nostra testimonianza. E oggi ci sarà anche un momento importante con delle storie. Perché? Perché vogliamo concludere così, con le nostre storie. Quindi il primo punto è: Dio conosce la nostra storia. Il secondo punto è in Ebrei capitolo 4, versetto 15. Ebrei capitolo 4, versetto 15. Anche questo è un passo che conosciamo bene. Ebrei 4, 15 dice: infatti noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre infermità, ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Il secondo punto, che se abbiamo detto al primo che Dio conosce la nostra storia, è che Dio capisce la nostra storia. Dio ci capisce. Se tu pensi che non ci sia nessuno che ti capisca, ti stai sbagliando. C'è una persona che è Dio che ti capisce e ti capisce fino in fondo. Forse tuo marito, tua moglie non ti capiscono in questo momento, forse tuo figlio non ti capisce, ma Dio ti capisce e ti capisce in profondità. Conosce il tuo cuore in profondità. Questo versetto dice che sta parlando di Gesù, sta parlando il versetto prima, il 14, dice: avendo dunque un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, riteniamo fermamente la nostra confessione di fede. Infatti noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre infermità, che non possa simpatizzare con quello che noi viviamo tutti i giorni, che non possa simpatizzare, che non possa mettersi nei nostri panni. Gesù è colui che si è messo nei nostri panni e ci capisce fino in fondo, conosce la nostra storia. E sapete, non tutte le storie sono storie semplici e felici. Tutti noi abbiamo avuto delle difficoltà nella nostra vita, degli ostacoli da superare, delle cose da vincere, delle situazioni anche di malattia nel nostro corpo, ma questo versetto dice che c'è uno che può simpatizzare, che può mettersi nei nostri panni, che ci può capire fino in fondo, e questo è Gesù, nostro sommo sacerdote che è nei cieli. Amen? Dio ci capisce, quindi Dio conosce la nostra storia. Secondo punto, Dio ci capisce, Dio capisce la nostra storia. Non dire mai che non c'è nessuno che ti capisce, perché Dio ti sta capendo, Dio ti sta comprendendo. E ora voglio che facciate un salto indietro, andate nel libro di Ester, Ester al capitolo 3. No, ho sbagliato, Ester capitolo 4, ho scritto 3 ma è 4. Ester capitolo 4, versetto 14, che dice così, sta parlando di Ester, questo è il libro di Ester, ed è Mardocheo, lo zio di Ester, che parla con lei, e gli sta facendo un discorso perché Ester si trova in una situazione particolare e solo lei in quel momento poteva fare qualcosa. Suo zio gli parla, leggiamo dal versetto 13, e dice: e Mardocheo fece rispondere a Ester: non pensare di scampare tu sola fra tutti i giudei, perché ti trovi nel palazzo del re, poiché se in questo momento tu taci, soccorso e liberazione sorgeranno per i giudei da un'altra parte, ma tu e la casa di tuo padre perirete. Inoltre, chissà se è proprio per un tempo come questo che tu sei pervenuta alla regalità. Mardocheo sta dicendo a Ester: non è forse per un tempo come questo che tu sei arrivata ad essere regina? Ti trovi in quel posto, ti trovi in quella posizione proprio adesso, in questo preciso momento, in questo preciso momento, perché tu devi fare qualcosa. Non è forse per un tempo come questo che tutti noi siamo qui adesso, in questa generazione, in questo luogo, in questo tempo, nella tua scuola, nel tuo posto di lavoro, nella tua famiglia? Ti rendi conto che tu sei qui proprio per un tempo come questo? Tu ti trovi qui per questo tempo, c'è un motivo, c'è un motivo. La tua storia, tu, la tua vita, la tua storia, tu ci sei per questo tempo e la tua storia è importante in questo momento. Mardocheo stava dicendo a Ester: la tua vita, la tua storia, le tue decisioni, le tue azioni, quello che tu farai è importante in questo momento, adesso, perché ci sei qui, tu adesso. E voi avete mai riflettuto che la vostra vita è importante adesso? Perché tu sei qui adesso. Tu sei qui adesso. Tu sei qui con la tua storia, con il tuo vissuto, con la tua esperienza, con quello che tu stai vivendo adesso. E sei importante adesso. A volte noi non capiamo il perché, non capiamo per chi forse è importante la nostra storia, ma Dio lo sa. Ester non aveva capito di essere così importante, Ester non aveva capito di essere in quel posto giusto al momento giusto, ma Mardocheo la risveglia e glielo ricorda. Guarda che se tu non fai niente, Dio si userà di qualcun altro, ma guarda che tu sei lì per un preciso scopo. E tu ci sei, tu, non sto parlando di Esther, ma tu, noi, che siamo oggi qui, voi che ci state seguendo da casa, noi siamo qui in questo momento, in questo luogo, in questo periodo storico per uno scopo. La nostra storia è importante oggi. Tu sei importante oggi. In un altro dei libri che ho consigliato di leggere, se ieri avete visto le storie su Instagram, ho consigliato di leggere un libro, ho letto questa frase. Le azioni di ogni individuo producono sempre un risultato da qualche parte e hanno un senso preciso anche quando chi le compie gliene dà un altro o addirittura nessuno, dal momento che non gli è concesso di conoscere tutto il copione. La tua storia, come dicevo prima, ha un senso anche se tu non gliene dai. Le tue azioni hanno un senso e le tue azioni lasciano un segno, le tue azioni producono un risultato da qualche parte anche se tu non lo vedi. Tu non ti puoi a volte rendere conto di quello che le tue azioni producono. A volte siamo molto egoisti nel pensare che le nostre azioni producono un risultato solo per noi stessi o addirittura non producono niente, ma tutto quello che noi facciamo produce un risultato da qualche parte. Produce un risultato e noi possiamo lasciare un segno che può essere un segno positivo, un segno che fa del bene, un segno che lascia un segno indelebile. Noi vogliamo lasciare un segno indelebile su questa terra, lasciare un segno eterno, lasciare un segno nella vita delle altre persone. E sapete, con la nostra storia noi possiamo lasciare un segno nelle altre persone. Tutte le persone che mi hanno raccontato la loro storia, la loro testimonianza, mi hanno lasciato un segno. Mi hanno dato qualcosa, mi hanno cambiata, mi hanno fatto crescere, mi hanno fatto maturare, hanno lasciato un segno dentro di me. Sapete, Adamo ed Eva, pensate al segno che hanno lasciato Adamo ed Eva, ma loro, secondo voi, si potevano immaginare il segno che hanno lasciato su questa terra? No, loro non avevano la più pallida idea del segno indelebile che hanno lasciato su questa terra, il primo uomo e la prima donna. Ma che cosa succederebbe se oggi su questo palco salissero uomini e donne del passato, credenti e non credenti, e iniziassero a raccontare la loro storia? Che cosa ci direbbero? Io voglio ripercorrere con voi velocemente le storie che abbiamo toccato quest'anno. Pensiamo a Noè. Noè sicuramente salirebbe qui, ci parlerebbe della storia dell'arca e ci direbbe, cosa ci direbbe? Fidati di Dio, lui ha progetti più grandi dei tuoi. Noè è uno che si è fidato di Dio, non aveva idea di che cos'era un'arca, non aveva idea di che cosa voleva dire la pioggia e tutta quell'acqua, ma Noè si è fidato di Dio, perché Dio aveva un progetto più grande. Quindi probabilmente Noè salirebbe qui, racconterebbe la sua storia e questa sarebbe la sua testimonianza per noi. Prima il pastore ha nominato Mefiboset, abbiamo parlato di questo personaggio durante quest'anno. Lui che cosa ti direbbe? Lui ci direbbe: Dio è un Dio di riscatto. Dio è colui che può cambiare l'immagine che hai di te stesso. Vi ricordate? Lui era un uomo che non aveva una bella immagine di se stesso. Addirittura si è dato del cane morto. Quindi Dio ha cambiato la sua immagine. E lui ci direbbe questo: Dio può cambiare l'immagine che hai di te stesso. Neemia ti direbbe, salirebbe qui e ti direbbe, ci direbbe: stai pronto, perché da un momento all'altro la tua posizione può cambiare, il tuo compito e il tuo ruolo può cambiare. Vi ricordate, Neemia era il coppiere del re e ad un certo punto riceve una notizia diventa un leader di un popolo, diventa leader di altri uomini. Improvvisamente, solo perché lui ha sentito che c'era bisogno di qualcuno, il suo ruolo è completamente cambiato. Era il coppiere del re, era nella casa del re, aveva un certo ruolo, ma è diventato un leader al di fuori. E ha avuto il coraggio di parlare, di chiedere al re il permesso di andare, e la sua posizione è completamente cambiata. Quindi Neemia ci direbbe: stai attento, che non puoi sapere cosa succede tra qui a 5 minuti. Potrebbe cambiare tutto. Dio potrebbe chiamarti e forse devi fare qualcosa. La regina di Sheba che cosa ci direbbe? Non smettere mai di imparare. Vai alla ricerca, desidera di crescere, di maturare sempre di più. Vi ricordate, la regina di Sheba ha intrapreso un viaggio per vedere, per conoscere, per vedere la ricchezza di Salomone, di quel re di cui si parlava, ma lei voleva vedere, voleva capire, voleva conoscere. Quindi lei salirebbe e ci direbbe: non smettere mai di desiderare, di imparare, di crescere, di scoprire, di essere curioso. Habacuc ci direbbe, adesso vi ricorderete di questa frase, ci direbbe: il male intorno a noi non giustifica il male dentro di noi, quindi cura il tuo cuore. Habacuc ci direbbe: cura il tuo cuore, prenditi cura del tuo cuore. La donna cananea che cosa ci direbbe? Ci direbbe che Dio è un Dio pieno di compassione e misericordia, ci direbbe: chiedi e ti sarà dato, vai al di là di ciò che pensa, di ciò che pensi. Chiedi. La donna cananea ha insistito con Gesù, ha chiesto, non si è fatta problemi, ha chiesto, ha reclamato qualcosa e Gesù gliel'ha dato. E quindi ci incoraggerebbe ad essere audaci, ad andare davanti a Dio con audacia, con forza. Giona che cosa ci direbbe? Giona ci direbbe: sono stato molto disubbidiente, direbbe la verità, sono stato molto disubbidiente, ma Dio conosce, ho imparato che Dio conosce il meglio. Io spero di incontrare un giorno Giona che mi possa dire: sono stato molto disubbidiente, ma ho imparato che Dio conosce qual è il meglio per la nostra vita. Non fare di testa tua, impara ad ubbidire, sii misericordioso perché Dio lo è. E sapete Giona che cosa direbbe? Direbbe: Dio è un Dio che perdona largamente. Giona non voleva il perdono per tutti, diceva: no, la devono pagare, sono cattivi, devono pagare per quello che hanno fatto. Invece direbbe: ho imparato una lezione, Dio perdona e Dio perdona largamente, Dio è un Dio buono, Dio è un Dio misericordioso. E poi l'ultimo personaggio che abbiamo visto quest'anno è Giosuè. Giosuè che cosa ci direbbe? Ce la puoi fare. Vai avanti, sii forte, sii coraggioso, tu ce la puoi fare, conquista, non conquista, l'ho sbagliato negli appunti e lo sto risbagliando, attraversa il tuo Giordano, ho scritto conquista, attraversa il tuo Giordano, vai avanti, non avere paura, questo ci direbbe Giosuè, questa sarebbe la sua testimonianza e la sua storia per noi oggi. E oggi, all'interno della mia predicazione, ho voluto racchiudere 3 testimonianze che ho ascoltato al corso di discepolato, ne ho scelte 3 e la prima è in presenza e desidero che facciamo un applauso a Manuel che mi raggiunge qui sul palco. La cosa bella, un po' ridicola di oggi è che è una in presenza, una sarà in video e una la leggo io perché Esther non è stata bene, però la prima è Manuel. Ciao, quindi appoggiati pure Manuel. Facciamo un altro applauso forte perché Manuel condivide un pezzo della sua storia con noi, quindi sta condividendo il suo cuore.
Ciao a tutti, è bello essere qua. E innanzitutto vorrei ringraziare i pastori per questa opportunità che mi è stata data. Io sono Manuel, per chi non mi conosce, sono uno studente che studia a Milano, universitario. Sono nato in una famiglia che crede in Dio e sono quindi cresciuto con certi valori cristiani e col pensiero che esistesse un Dio buono e onnipotente. Il mio essere troppo emotivo mi ha portato durante l'adolescenza a soffrire di tante paure e molta ansia, molta ansia. Passavo giornate intere ansioso senza riuscire a stare meglio. Per farvi capire il mio livello d'ansia, il primo anno di scuole medie sono stato ricoverato in ospedale. Inizialmente io e la mia famiglia pensavamo che avessi seri problemi di stomaco perché i miei sintomi dicevano che il problema era lì, ma alla fine del mio periodo in ospedale si è scoperto che era solo ansia. In fondo l'ho toccato durante la pandemia, periodo in cui non si poteva uscire e si era costretti a stare rinchiusi in casa. In questo periodo ho conosciuto gli attacchi di panico, episodi che non mi facevano dormire la notte. Non riuscivo a trovare un modo per stare meglio, mi sentivo in trappola. C'era una cosa però che ancora non avevo fatto, chiedere aiuto a Dio. Fino a quel momento per me Dio c'era, perché era quello che mi dicevano tutti, ma oltre a un libro con tantissime sue storie a riguardo non avevo altro che mi dicesse e che mi suggerisse che lui era accanto a me e che poteva aiutarmi. Così decisi di provare a vedere veramente colui di cui tutti mi parlavano, se potesse aiutarmi e farmi stare meglio. Nel momento in cui chiesi veramente aiuto a Dio, vedevo che pian piano la mia vita migliorava. Riuscivo a divertirmi e stare bene come quando ero bambino, e questo mi mancava da un po'. Al giorno d'oggi sono molto più tranquillo, gioioso e forte, sapendo che c'è un Dio formidabile che non mi lascia mai. Con Dio non ho scoperto soltanto qualcuno che può aiutarti, ma qualcuno di onnipotente che vuole aiutarti, che ti ama infinitamente e indipendentemente da chi tu sei. Qualcuno che vuole farti crescere e qualcuno che vuole stare con te sempre. Con questa esperienza mi sono accorto che Dio c'è e che ha in mente qualcosa di grande per ognuno di noi. Ciò che dobbiamo fare è soltanto permettergli di entrare nella nostra vita.
Ma, grazie, ma grazie. Aspetta solo un secondo. Manuel ha detto tantissime cose, quindi se dovessimo dire una cosa, come ho fatto per gli altri personaggi, ti dico quella che direi io, poi me ne dici una tu. Io direi, mi è piaciuta questa frase che Manuel ha detto, non solo Dio può aiutarti, ma Dio vuole aiutarti. Che cosa ti direbbe Manuel oggi? Che cosa ci ha detto Manuel oggi? Che Dio vuole intervenire nella nostra vita come è intervenuto nella sua. Amen. E tu che cosa ci dimmi, siccome ne dite tante di cose, una sola, delle cose che ha detto in conclusione, tu quale diresti,
che,
lasceresti?
Che Dio è molto paziente e nonostante tutti gli errori o comunque qualsiasi cosa tu possa pensare, Dio è al tuo fianco e che ti aiuta e non ti lascia mai.
Amen. Amen. Grazie, mamma. Alleluia. E ora prepariamo il video. Allora, avevo chiesto a Marco, però Marco, come sapete, è in Ungheria. Vi dico che Lia sta meglio, grazie a Dio. Abbiamo pregato sul gruppo donne, ho messo un avviso per pregare per Lia perché non stava tanto bene, ma sta già meglio. E vogliamo vedere e ascoltare quello che Marco ha da dirci.
Ciao Chiesa, buongiorno e buona domenica. Allora, il pastore Miki mi ha chiesto di condividere con voi un pezzettino della mia storia. E in questo momento vi mando questo video dall'Ungheria, dove sono a trascorrere qualche giorno di vacanza insieme ad Emma, Alia e la nonna Eva. E però ci tenevo a farvi avere questa mia storia e niente, che poteste vederla durante il culto di oggi. Vi racconto questo. Qualche anno fa, poco meno di 4 anni fa, Dio mi ha donato un nuovo lavoro. Era un lavoro per il quale avevo pregato e questa è stata una grande benedizione per la vita mia e per quella della mia famiglia. È stata una benedizione perché amo molto quello che faccio, perché ho un bel gruppo di lavoro e perché guadagno a sufficienza per sostenere la mia famiglia. Tuttavia, il ruolo che mi è stato assegnato prevede delle responsabilità abbastanza importanti e nonostante abbia iniziato questo lavoro con tanto entusiasmo, davvero tanto, in breve tempo mi sono reso conto che c'era qualcosa che non andava. Per poter affrontare le sfide di ogni giorno, ogni mattino chiedevo a Dio di darmi saggezza, forza e capacità e Dio rispondeva alla mia richiesta e ogni giorno arrivavo a sera avendo fatto un buon lavoro, un ottimo lavoro, al di là delle mie capacità. E però ero anche stanco, nervoso e appesantito. Questo non pesava solo su di me, ma pesava anche sulla mia famiglia, ovviamente, che percepiva il mio stato d'animo. Nel tempo ho compreso che Dio risponde sempre alle nostre richieste, esattamente alle nostre richieste. Le nostre preghiere sono il modo in cui abilitiamo Dio a lavorare nella nostra vita. Matteo 7,7 dice: chiedete e vi sarà dato, bussate e vi sarà aperto, ed è quello che Dio fa. Però ho compreso che conoscendo meglio Dio e conoscendo meglio la sua parola, possiamo crescere nel modo in cui preghiamo a Lui. All'inizio del mio percorso di fede, del nostro percorso di fede, tutti rivolgiamo a Dio proprio delle richieste. E Dio ci aiuta. Noi confidiamo in Lui e Lui ci aiuta. E questo va bene e funziona. Poi cresciamo un po' nella fede e facciamo un passo in più, perché comprendiamo la nostra identità di figli di Dio e comprendiamo la nostra autorità. E allora non chiediamo più, ma dichiariamo sulla nostra vita, in accordo alla parola, che tutto ciò che Dio ci vuole dare, ce lo dà. E anche questo funziona, anche perché ci dà molta più potenza, c'è molta più potenza in una preghiera così, perché parte dal presupposto che tutto quello, tutte le promesse di Dio per noi sono già nostre e che devono solo manifestarsi nella nostra vita. Però c'è ancora di più. Sì, perché tutte le preghiere che ho descritto, tutti i modi di pregare che ho descritto, e che per anni sono stati il mio modo di pregare, non sono fondati su un altro versetto che è vero e potente. Prima Pietro 5,6 dice: umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché Egli vi innalzi a suo tempo, gettando su di Lui ogni preoccupazione, perché Egli ha cura di voi. Non solo Dio ci dà tutto quanto chiediamo, non solo in realtà ce lo ha già dato e possiamo dichiararlo sulla nostra vita per la nostra autorità in Cristo Gesù, ma se sappiamo umiliarci, ovvero riconoscere la sua regalità e signoria sulla nostra vita, affidandoci completamente a Lui, arresi, Dio ha cura di noi ed è pronto a portare il peso delle nostre preoccupazioni, permettendoci di camminare leggeri. Da quando ho realizzato quest'ultimo passaggio, ho potuto fare un nuovo passo di crescita nelle mie preghiere. Ogni mattina, e devo farlo quotidianamente, tutti i giorni, affido completamente a Dio la mia giornata, dichiarandolo re sulla mia famiglia, re sulle persone che amo, re sul mio lavoro. Dichiaro che ogni mia parola, ogni mio pensiero, ogni mio gesto sono allineati con pensieri, parole e gesti di Dio. Dichiaro che ogni difficoltà, ogni pensiero negativo e ogni ansietà sono sotto il suo regno e quindi appartengono al re che ne porta il peso. Ogni giorno nel quale prego così mi sento calmo, coi pensieri chiari e limpidi, capace di affrontare sfide che umanamente non saprei gestire. E la sera riesco a riposarmi serenamente e a dedicarmi pienamente alla mia famiglia. Non è che le difficoltà sono sparite, non funziona così. Però Dio mi sostiene nell'affrontarle e porta il peso di quelle difficoltà. Il mio giogo è dolce, il mio carico è leggero, dice Gesù in Matteo 11,30. Se riconosciamo che Dio è veramente, concretamente il Signore della nostra vita, allora possiamo vivere davvero nella nostra vita questo versetto. Ciao Chiesa, grazie di avermi ascoltato fin qua. Buon culto e buona giornata. E a presto. Ciao.
Ciao, un applauso a Marco. Che cosa ci ha detto Marco? Tante cose anche lui, perché ha fatto diversi passaggi. Però penso che una delle cose importanti è proprio il fatto di impara ad affidarti completamente a Dio, a lasciare a Lui ogni cosa. Questo è quello che hai imparato, a mettere la tua vita nelle sue mani, a lasciare ogni peso, ogni difficoltà nelle sue mani, e Dio ci sostiene, Dio ci aiuta, Dio ci guida. Amen? La terza testimonianza è di Esther, Esther ha 17 anni, adesso mi trasformo in una ragazza di 17 anni e vi chiedo veramente di pensare a lei in questo momento mentre leggo, perché purtroppo oggi non sta bene, quindi abbiamo dovuto in qualche modo cambiare i programmi. Quando abbiamo, i ragazzi hanno preparato le testimonianze al corso di discepolato, non solo hanno preparato la testimonianza, ma hanno pensato anche alla persona a cui stavano indirizzando quella storia, quella testimonianza. Ed Esther scrive: la mia testimonianza è rivolta ad una mia cara amica che sta attraversando un brutto momento e mi chiede aiuto riguardo a come affrontare i suoi problemi. Quindi, e lei inizia a raccontare, quindi io le racconto che non affronto da sola questi problemi e le racconto così il mio percorso con Dio. Sono nata in una famiglia cristiana, un po' come Manuel ha detto, quindi è da quando sono piccola che frequento una chiesa. Non sono sicura di quale sia stato il momento in cui ho accettato Gesù, ma so che sono cresciuta con due genitori credenti che hanno una grande fede in Dio e per questo anche io, fin da piccola, ho sempre creduto ascoltando quello che mi dicevano, la storia di come loro sono diventati cristiani e di quello che Gesù ha fatto nella loro vita. Crescendo, però, ho iniziato a pensare di testa mia e ho continuato a cercarlo. Poi, durante gli anni, ho iniziato a leggere la Bibbia e a pregare. E ho iniziato a credere sinceramente e in modo cosciente. In certi periodi della mia vita, però, mi sono allontanata da Dio. Ma quando vivevo questi momenti di allontanamento, all'inizio stavo bene, ma dopo poco tempo sentivo sempre qualcosa che mi mancava e alla fine cercavo sempre Gesù. Quindi riprendevo a leggere la Bibbia, a pregare, perché mi faceva stare bene. E diventando sempre più grande, vedevo la differenza tra la mia vita e quella degli altri, come loro riempivano la loro tristezza e affrontavano i loro problemi, e invece come lo faccio io. All'inizio mi sentivo e venivo vista diversa, quindi cercavo di adeguarmi agli altri. Ma più cercavo di farlo, più non mi sentivo bene con me stessa e sapevo di star facendo le cose in modo sbagliato. Quindi ho deciso di continuare per la mia strada, seguendo Dio, perché in ogni mio problema trovo la soluzione in Lui. Quindi, per spiegarti meglio questa cosa, voglio farti un esempio. Il momento in cui mi sono allontanata di più da Dio è stato all'inizio della prima superiore, quando ti ho conosciuta. Lei sta parlando all'amica, Lo ripeto, il momento in cui mi sono allontanata di più da Dio è stato all'inizio della prima superiore, quando ti ho conosciuta, perché per vari motivi sono finita in una profonda tristezza. Mi sentivo sola, abbandonata e non mi riconoscevo più. Piangevo spesso e non volevo la compagnia degli altri o parlarne con qualcuno, perché preferivo stare nel mio brodo. Ma col passare dei giorni, ad un certo punto, volevo fare qualcosa per uscire da questa situazione e ho deciso di chiedere aiuto a Dio. Quindi una sera, dopo l'ennesimo pianto, ho preso in mano la mia Bibbia, ho incominciato a pregare e in pochissimo tempo mi sono rivista tornare in vita, tornare completamente me stessa e ho capito quanto mi voleva bene Gesù. Da quel momento in poi mi sono resa conto di quanto ho bisogno di Lui nella mia vita. Perché nonostante nella mia vita ci sono momenti brutti, sapere che non li sto affrontando da sola e che Lui è al mio fianco ad aiutarmi fa la differenza. Amen. Questa è la testimonianza di Esther. Facciamo un applauso a Esther, anche se non è qui con noi. Sapete, questa testimonianza mi è piaciuta molto e mi ha colpito perché lei, quando l'ha raccontata e io l'ho vista, proprio ha immaginato questa sua amica, no? E gli ha detto: ti ricordi quando eravamo alla scuola superiore, in prima, ci siamo conosciute, io ho vissuto quel momento, ma io ho fatto così. E penso che oggi Esther ci direbbe: ho capito quanto ho bisogno di Dio. Quanto ho bisogno di Dio nella mia vita. Ogni storia è una storia importante. Nessuno di noi ha una storia che non è importante. Tutti ce l'abbiamo, tutti abbiamo qualcosa da dire. La nostra vita è una pietra preziosa. È una pietra preziosa, l'abbiamo visto prima, quando abbiamo letto il Salmo 139, che dice che è Dio che ci ha formati, è Dio che ci ha scelti, è Dio che conosce ogni giorno della nostra vita. Ognuno di noi è un essere unico e irripetibile. Unico e irripetibile. Non ce n'è neanche uno uguale a te. E qualcuno direbbe meno male, no? In tutti i sensi. Siamo unici e irripetibili. Possiamo trovare qualcuno che ci somiglia un pochino, ma dentro il nostro DNA, le nostre caratteristiche, il nostro modo di parlare, i nostri pensieri, il nostro vissuto sono tutti completamente diversi. Ciascuno, voglio leggervi questa frase, ciascuno di noi è un essere unico e irripetibile, che nel suo piccolo può cambiare il mondo. Ciascuno nel suo orticello, scovando e liberando il proprio talento. Sì, perché ognuno di noi ha dei talenti, ognuno di noi ha dei doni preziosi. Se ogni persona pensasse di poter davvero lasciare un segno indelebile del suo passaggio, forse il mondo sarebbe diverso. Siamo qui, adesso, nonostante tutto, per fare qualcosa. La tua storia è importante. Chiesa, quest'anno abbiamo imparato che la nostra storia, la nostra testimonianza, la nostra vita è importante. E con la nostra vita noi possiamo lasciare il segno nella vita di qualcun altro. Non dobbiamo perdere questa occasione. Quello che noi abbiamo da raccontare, anche una piccola cosa, anche una piccola parte della nostra vita. Mi è piaciuto scegliere queste tre storie perché, come avete visto, non c'è stato qualcosa di eclatante. Non sono persone che sono nate in una famiglia disperata. Sono persone che sono state amate, curate, accudite, eppure hanno avuto bisogno di Gesù. Ci sono alcuni di noi che hanno delle storie da raccontare perché sono stati tratti chissà da dove, da quale storia incredibile, da quale storia magari anche triste e dolorosa. Ma ci sono persone anche che non hanno quello da raccontare, ma hanno da raccontare che Gesù ha fatto qualcosa per loro. E questa è la cosa importante che cambia, li trasforma la vita degli altri. Amen. Vogliamo alzarci in piedi? E mentre ci alziamo in piedi, il gruppo musicale si prepara, voglio rileggervi solo alcuni versi del Salmo 139. Io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo. Le tue opere sono meravigliose, io lo so molto bene. Le mie ossa non ti erano nascoste quando fui formato in segreto e intessuto nelle profondità della terra. I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo e nel tuo libro erano già scritti tutti i giorni che erano stati fissati per me, anche se nessuno di essi esisteva ancora. La nostra storia è scritta nel libro di Dio ed è una storia importante. E quindi vogliamo celebrare Dio per la nostra storia, perché ognuno di noi può lasciare un segno indelebile nella vita degli altri. La tua storia è importante, tu sei importante, tu sei unico, tu sei irripetibile. Dillo a qualcuno vicino a te, o dietro di te, o davanti a te, diglielo, tu sei unico, tu sei irripetibile. Non, tu sei irripetibile, Giuseppe lo sappiamo che è irripetibile, Erika sei irripetibile. Franco, sei irripetibile, sei unico. Giuseppe, sei unico. Paolo, sei unico. Francesco, sei unico. E tu che sei a casa, sei unico e irripetibile. Amen. Vogliamo lodare Dio per questo. La nostra storia è meravigliosa. Alleluia, Dio ci ha creato in un modo stupendo, Signore, noi ti ringraziamo, grazie, grazie Signore perché ogni vita che è qui rappresentata oggi, Signore, è un diamante prezioso, Signore, alleluia, noi ti lodiamo Padre, alleluia, grazie Padre, meraviglioso il tuo nome, Signore. Sei un Dio grande, grazie perché conosci la nostra storia. Alleluia.
Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Puoi seguirci su Instagram, Facebook e sul sito www.chiesavitanuova.org.